io ho degli obiettivi super ambiziosi. È una battaglia quotidiana, perché comunque l'ego mi tira, mi dice vai più veloce. Poi nel momento in cui ho i miei obiettivi, ho il mio piano d'azione, ho le mie cose da fare, la chiave è tornare qui.
Ciao, sono Alice e se oggi sei qui non è un caso. Significa che è arrivato il momento per te di iniziare a vivere una vita straordinaria. In ogni episodio rispondo alle domande più comuni di crescita personale e ti accompagno nel tuo percorso verso la migliore versione di te, un giorno alla volta.
Ciao e benvenuto, benvenuta in questo nuovo episodio del podcast di Alice. Oggi inizio con un mega, mega grazie a tutti voi che ascoltate il podcast e che l'avete sostenuto nell'ultimo anno. Mi sono appena arrivati i dati direttamente da Spotify, che me li ha mandati personalmente, e ci sono dei dati pazzeschi. Li maciniamo un attimo all'interno del team e ve li riproporremo, perché veramente ci sono dei dati pazzeschi. Una cosa che sono rimasta sconvolta è questa, quindi ve ne do solamente uno di dati. Ci sono più di 29.000 persone per cui il podcast di Alice è tra i primi 10 ascoltati. Poi ci sono 16.000 persone per cui il podcast di Alice è tra i primi 3 ascoltati e ben 12.000 persone che si collegano a Spotify per il podcast di Alice, che è il numero 1 ascoltato per loro, per 12.000 persone. E per me è un dato pazzesco, soprattutto se pensiamo ad un podcast di crescita personale. Quindi io voglio ringraziarvi con il cuore e sono veramente grata di questo raggiungimento che abbiamo fatto insieme, perché per me è un progetto appassionante che sento molto mio, molto intimo, e quindi sono davvero contenta di averlo fatto venire fuori. Anzi, Spotify mi ha proprio scritto grazie per aver messo al mondo di Alice, e grazie anche a Spotify per avermi mandato i dati, anche se siamo su altre piattaforme, insomma loro ci hanno tenuto a mandare i dati di fine anno. Partiamo subito però con l'argomento di oggi, argomentone che secondo me susciterà tanto interesse, un po' la domanda tipo: è nato prima l'uovo o la gallina? Ve la faccio prima ascoltare e poi la commentiamo. È la domanda di Nicola.
Ciao Alice, ancora una volta una domanda sull'equilibrio tra due parti, ovvero com'è possibile essere ambiziosi e avere un progetto competitivo e brillante, ma allo stesso tempo praticare il non attaccamento e lasciare andare. Tu ci parli di distinguere tra essere e fare, ma quando siamo nel fare, quando siamo nell'azione, quali scegliere, su quali punti focalizzarci?
Grazie Nicola per questa domanda. Quindi, come vedete, il pubblico non è solo femminile, ma spesso qualche uomo mi dice: ma io ti posso seguire anche se sono un uomo? Certamente, è chiaro che io parlo da donna, spesso alle donne perché magari si relazionano di più al mio messaggio, però insomma non c'è nessuna limitazione ovviamente di genere. Nicola, grazie per la tua domanda. Come dicevo, è nato prima l'uovo o la gallina? Domanda tipica della crescita personale, perché a un certo punto ti imbatti nel tuo percorso interiore, ti accorgi che c'è una parte di te che richiede presenza, richiede di rimanere nel qui e ora, e c'è la parte più ambiziosa, quindi quella dei progetti. Come si fa a collimare le due cose? E l'ho sentita molto mia questa domanda, perché io mi definisco una persona ambiziosa e allo stesso tempo ho fatto un grande percorso interno di crescita interiore, di crescita personale, e per questo motivo è un conflitto quotidiano questo, il mio, e ho qualche spunto da potervi dare, da potervi fornire, per poter conciliare queste due parti in modo da trarre il massimo dai progetti che abbiamo, ma nello stesso tempo non rimanere perduti nel momento in cui ci sono dei fallimenti o dei rallentamenti o i progetti non vanno come avremmo voluto. Partiamo un po' dal cuore di questo concetto, che è il cuore, il concetto dell'ambizione. E voglio subito dire che secondo me l'ambizione è legata all'ego. Quindi l'ambizione ha un qualcosa intrinseco che richiama subito la necessità di essere visti, di essere apprezzati, saper dimostrare di avere raggiungimenti di un certo livello, quindi avere grandi obiettivi nella vita e raggiungerli, raggiungere un certo status economico piuttosto che aziendale, eccetera, richiama immediatamente questa necessità del nostro ego di essere riconosciuti. È una necessità che abbiamo sin da bambini, è una necessità legata alla paura del rifiuto, alla paura del non essere in gruppo, alla paura della non accettazione, e da lì nascono poi tutti i giochi un po' di potere, cioè dove io in un gruppo di persone voglio essere riconosciuto con più potere, in modo più o meno conscio, quindi non è detto che queste dinamiche siano consce all'interno di noi. e chi più chi meno, diciamo, soffre di questo legame con il proprio ego, perché appunto, come dicevo, è una cosa molto egoica, quindi legata all'essere pensante, cioè al nostro io più pensante, non alla nostra essenza. E si parla molto di distacco dall'ego, ne ho parlato anch'io, faccio mea culpa perché non ci credo più così tanto, o quantomeno gli do un'accezione un po' diversa del distacco dall'ego. Ne ho parlato anche ampiamente nel mio libro, quindi non faccio spoiler su questo, col fatto che noi siamo comunque esseri umani, siamo fatti dall'essere e siamo fatti anche dall'umano, e l'ego è la parte più umana di noi, e essendo umani non possiamo prescindere dal nostro ego. Io dico sempre, a meno che tu non sia un monaco buddista illuminato, levitato, hai comunque l'ego all'interno di te. Quindi distaccarsi dall'ego è forse un obiettivo che potrebbe essere fuorviante, cioè potrebbe indurci a pensare che c'è un modo per essere completamente distaccati, scissi da una parte di noi. Ma questo porterebbe davvero ad un vero beneficio, essendo che noi siamo esseri umani e non possiamo essere diversamente. Non siamo esseri divini, non siamo solo esseri, siamo esseri umani. Quindi l'ego è una parte integrante di noi, il nostro pensiero, le nostre convinzioni, ok? Quello che noi formuliamo attraverso il pensiero. E l'ego, quindi, non va distaccato, scisso da noi, anche perché, ripeto, è un desiderio utopico quello del completo distacco dall'ego, ma va gestito, va riconosciuto. Cosa significa riconoscerlo? Significa disidentificazione. Può essere che per alcuni questo concetto è un po' forte e un po' approfondito, però provo a semplificarlo il più possibile. Nel momento in cui io ho un pensiero, se io mi accorgo che questo pensiero è solo un pensiero, quindi è un oggetto, in quel momento, per definizione, sono disidentificato. Se io non sono in grado di accorgermi che quello è un pensiero prodotto, sono identificato col mio pensiero e in quel momento sono completamente identificato col mio ego. Ecco, questo è il problema più grande. Quindi nel momento in cui noi ci rendiamo conto che c'è una parte di noi che è legata all'ego e c'è una parte di noi che è legata all'essenza, è il nostro essere più profondo, e ci rendiamo conto che siamo fatti da queste due parti, è il primo passo per iniziare a gestirle. Allora, io credo che l'ego sia quello assetato di essere nutrito da raggiungimenti, obiettivi, risultati, di riconoscimenti, ok? L'essere ha bisogno invece di presenza, radicamento, essere nel qui e ora, disidentificazione da credenze, da pensieri, da opinioni. Avete mai provato a meditare? Ecco, la meditazione è esattamente questo. Nel momento in cui io riesco a vedere il mio ego, e quindi quando lo riesco a vedere significa che io non sono solo ego, perché lo riesco a vedere, non sono solo quella cosa lì, riesco a vedere il mio pensiero che va, che viene. Abbiamo bisogno di tutte e due le cose e apparentemente queste due cose vanno in contrasto. Devo essere onesta, faccio un po' una condivisione. Nell'ultimo anno io ho avuto un po' un calo di risultati in alcuni ambiti della mia vita, sono stata meno performante. Non ho paura a dirlo perché è stato il risultato di un viaggio interiore probabilmente più approfondito, più profondo. Se prima ero un po' una macchina da guerra, io mi considero una persona ambiziosa, quindi ce l'ho questa parte dell'ego e credo che le persone con i risultati più pazzeschi del nostro pianeta abbiano un ego immenso. Credo che ci sia bisogno di nutrimento dell'ego per risultati pazzeschi. Parlo di risultati, e poi non di felicità, non di aver risolto tutto, perché ho conosciuto persone con dei risultati pazzeschi, ma completamente depresse, cioè completamente senza avere, sapere neanche più chi erano. Quindi non è quella la chiave, però credo che per raggiungere determinati risultati serva un po' l'ossessione a qualcosa che deve funzionare, ok? Deve ingranare quella cosa lì. Questa ossessione, il fuoco è dato spesso da quella necessità di arrivare a un risultato per quello che ti darà quel risultato, secondo te, cioè quel riconoscimento, quell'essere meglio di qualcun altro, meglio di te stesso, meglio di quello che credevi di essere, meglio dei tuoi genitori. Cioè ci sono delle dinamiche pazzesche all'interno di questo. Comunque, io sono sempre stata molto ambiziosa. Quest'anno il mio viaggio è stato forse un po' più spirituale, un po' più interiore, a contatto con me stessa, ho avuto più bisogno di radicamento, mi sono chiesta veramente tanto quali fossero le cose importanti per me, mi sono fermata, cioè ho avuto un po' il coraggio di fermarmi, infatti i risultati sono pressoché calati. Dopodiché penso che in generale un rallentamento ci possa anche in un certo senso far poi ritrovare la forza per averli anche tripli questi risultati, quindi non è necessariamente un male. Però è una continua battaglia quotidiana questa, cioè il fatto di dire ok, voglio di più, voglio di più, voglio di più. E poi mi sono chiesta, ma di più perché? Cioè quando tu per esempio fondi un'azienda, provate a chiedervelo anche voi nel vostro piccolo grande, ok? Quando tu inizi un progetto, qualunque esso sia, il senso spesso è quello del farlo crescere, far crescere un progetto, migliorare, migliorare di più. Poi, peraltro, in questa società la pressione la sentiamo ancora più forte del dover fare di più, del dover avere di più. Ma di più fino a che punto? Fino a quanto? E siamo davvero in grado di fermarci e accontentarci, oppure il nostro ego ci richiede sempre di più? Queste sono domande che mi sono posta quest'anno. Quindi un po' l'idea è, quando noi creiamo un progetto è tanto difficile farlo crescere quanto fermare la crescita, quanto a un certo punto dire ok, sono soddisfatta, ok, tutto sommato I'm ok, sono arrivata a un punto di soddisfazione. E vabbè, sono riflessioni queste che possono scaturire appunto questa rivalità tra le due parti. Magari c'è una parte di sete, di presenza, dove vivo mindful, nel qui e ora, sento, sono nel flusso quotidiano, e quella parte invece che ti dice voglio di più, non sei nel posto giusto, stai andando troppo piano, stai andando troppo lenta, dai, spronati, vai, eccetera. Cosa ho trovato io come chiave di lettura che mi ha aiutata molto e che mi sta aiutando, perché in realtà io sono molto in viaggio su questo ed è una continua ricerca di equilibrio nel completo disequilibrio, ed è un equilibrio assolutamente non statico, non lo sto neanche cercando statico, però questo equilibrio dinamico nel disequilibrio mi ha aiutato a pensare che nel momento in cui io riconosco che c'è una parte legata all'ego, che non sono io, ma è il mio ego, questa parte può essere nutrita con nuovi raggiungimenti, nuovi progetti. La cosa importante è che io non mi identifichi mai con quella cosa lì. E allora mi ha aiutato molto applicare un po' il filtro del it's just a game. Cosa vuol dire it's just a game? È solo un gioco, letteralmente. E spesso me lo ripeto, quando la vita si fa molto pressante, quando le responsabilità si moltiplicano, quando mi sento che proprio sento pesantezza, riesco in un qualche modo, faccio questo passo indietro e riesco a distaccarmi da tutto e dico it's just a game e torno alle basi, torno a pensare che tutto quello che mi circonda, che sto costruendo, i progetti, le ambizioni, sono comunque solo un costrutto della mia mente. Sono un bellissimo gioco, e con gioco non intendo superficiale, perché non le tratto con superficialità, è il gioco della mia vita. Perché l'essere umano, essendo essere umano, ha necessità assoluta di avere una progettualità, ok? Il fatto di stare solo fermi, presenti, for the sake of being present, quindi solo con l'obiettivo di essere presenti, l'essere umano questo non lo tollera nel lungo periodo, non lo può tollerare. Noi abbiamo bisogno di progettualità, però questa progettualità non siamo noi, è il nostro gioco. Permettetemela questa parola, perché fa capire che tutto sommato le strade cambiano, ci sono fallimenti, successi, ci sono cose che vanno, che non vanno, relazioni che funzionano, che non funzionano, lavori che vanno più o meno spediti, colpi di fortuna. È il gioco della vita, è il gioco che tu giochi nei progetti della vita. Enormi progetti, anche ambiziosissimi, quindi comunque senti l'adrenalina di quella volta che vai sul palco, l'adrenalina di quando devi presentare un progetto a un finanziatore, l'adrenalina di quando fai un colloquio, quando devi sostenere un esame. Non è che queste cose diventino non reali se dici it's just a game. È assolutamente la realtà che tu stai vivendo. È assolutamente la realtà che tu stai vivendo. Ma la cosa importante è renderti conto che quella è solo la parte dell'ego. Quindi tu la puoi nutrire, le cose vanno e vengono. E quindi il distacco che fa la differenza. Cioè il dire, io posso riempirmi di progetti nella misura in cui mi fanno stare bene, ok? Nella misura in cui non mi ammalo, nella misura in cui non mi identifico troppo con questi progetti, e posso giocare le mie carte, perché it's fun, è divertente. A un certo punto mi sono chiesta, per i risultati che sono arrivata quest'anno, negli ultimi anni, insomma, non quest'anno è stato l'apice, per i risultati a cui sono arrivata economicamente non avrei neanche più bisogno di lavorare. Mi sono detta, ma guarda, sei arrivata a questo punto, quasi quasi potresti anche non lavorare più. E poi mi sono detta, ma a 35 anni tu vuoi non lavorare più? Ma certo che io voglio lavorare, certo che io voglio innovare, inventare, creare, sono una persona comunque che ha bisogno di mettersi in gioco, ha bisogno di sfide. Il mio ego ne ha bisogno, il mio essere no. Quindi nella misura in cui io coltivo anche il mio essere, che è quella parte dove io posso fermarmi, posso respirare, posso essere nel qui e ora, ed è una parte fondamentale per la pace, la calma, per quello spazio mentale dove tu non sei nel caos totale, anche se la tua vita è un caos, tu non ci sei in quel caos lì. Ecco, io ho trovato questo bilanciamento, cioè ho trovato molto utile il fatto di separare le due cose e dirmi: tu Alice hai bisogno di nutrire entrambe le cose. Come collimano insieme queste due cose? L'ho trovato in un, secondo me, un po' nella filosofia orientale. Noi occidentali siamo molto orientati al risultato, cioè creiamo un progetto ed è come se la soddisfazione arrivasse solo nel risultato. E questo è molto fallato, perché se ci pensate, un qualsiasi progetto, il risultato è un momento, è un secondo, passa subito. Pensate alla laurea. Boh, dovete studiare 3-5 anni, tutti i giorni, dare, non so, 50 esami, quindi per 50 volte ti presenti lì, e la laurea dura 30 minuti, ok? Esponi la tua tesi, poi fai la tua festa, ok? Un paio di giorni, facciamo. Basta, finito. Quindi tutto il tuo percorso ha avuto senso solo per il risultato. Modalità occidentale. Modalità orientale, che io ho trovato molto, molto utile per far collimare quella parte del devo rimanere presente, il momento, l'unico momento che posso vivere è qui e ora, però allo stesso tempo voglio avere progettualità, voglio comunque nutrire quella parte ambiziosa di me, è quella del onorare al massimo tutto ciò che sto facendo, in primis innamorandomi del processo, cioè non tutto mi piace, è inutile che anche mi dica delle bugie, non mi piace fare tutto di tutti i progetti. Però nella misura in cui io riesco a dare onore e dignità ad ogni task che io sto facendo, quasi con amore, come se stessimo toccando una pianta delicata, la stessimo potando piano piano, le diamo l'acqua, la innaffiamo, la curiamo con amore, con dedizione, con la nostra massima attenzione. Qualunque cosa sia, ecco, quando io riesco ad applicare questo filtro, questo atteggiamento a ciò che faccio, sto onorando ed elevando qualsiasi task. Parlo dal tagliare una carota, a scrivere un testo, a scrivere un libro, a fare il podcast. Quando io mi accingo a registrare il podcast, per me è proprio un vero e proprio rituale, dove io chiudo gli occhi, faccio due respiri profondi, mi immagino le persone che lo ascoltano, mi immagino di farlo per voi, di essere quasi un tramite, ok? E cerco di farlo in tutte le cose della mia vita, dalla palestra al essere con i miei bambini, cioè la presenza per me è dare un'enorme dignità a qualsiasi task io sto facendo, senza essere sempre con la testa a quando raggiungerò un risultato, oppure a quando finirò a lavorare oggi, a quando sarò a casa finalmente, a quando i miei figli andranno a letto. Perché la nostra mente, il nostro ego è molto bravo a fare questa cosa qua. Cioè ci dice, tu in questo momento sei stanca, quindi l'unica cosa che vuoi è andare a letto, quindi pensi, ah, non vedo l'ora che vado a letto, non vedo l'ora che vado a letto. Nel frattempo stai facendo i puzzle coi bambini e non ci sei nella testa. E cosa succede? Che il task che stai facendo non lo stai facendo bene, io parlo di task, in quel caso comunque sei lì con i bambini, cioè quindi stai passando un momento con i bambini e anche in quel caso la presenza è tutto, perché dai dignità a quel momento. Io credo che nel momento in cui io riesco a fare questo diventa qualcosa di magico, la tua vita diventa magica, perché sposti tutta l'attenzione nel tuo processo, qualunque cosa tu stia facendo, in completa accettazione di quello che ci vuole in quel momento. Quindi non ho voglia di mettermi a scrivere il libro. Bene, un bel respiro profondo e faccio del mio meglio. Lo faccio per 30 minuti, lo faccio per un'ora e faccio del mio meglio. E adesso respiro e faccio del mio meglio, anche perché è completamente controproducente essere sempre da un'altra parte. Cosa succede? Che praticamente vivo i task, i progetti che mi do e che mi servono per nutrire l'ego, per nutrire la parte più umana, li vivo dando comunque un enorme nutrimento al mio essere, alla mia presenza. Lo faccio nel modo più presente che riesco. È sempre automatico? No, non mi viene automatico, è un allenamento quotidiano, però ti assicuro che la risposta sta sempre lì. È la risposta alla felicità. nel senso che non sono felice nel raggiungimento dell'obiettivo, ma sono felice se provo felicità in quello che sto facendo, che non è banale, perché provare felicità in quello che sto facendo significa che in primis devo essere lì quando lo sto facendo. E quando tu stai sbuffando e dici che noia, che barba, farmi questa cosa, fare questa cosa, automaticamente non sei lì, perché stai giudicando, cioè stai pensando a quello che stai facendo, stai giudicando, stai filtrando, stai facendo, ma non stai facendo quello che stai facendo, non stai essendo quello che stai facendo, non sei lì, permettetemi queste licenze poetiche. Quindi è lì, lì la chiave, basta. Quindi io ho degli obiettivi super ambiziosi, è una battaglia quotidiana, perché comunque l'ego mi tira, mi dice vai più veloce. Poi nel momento in cui ho i miei obiettivi, ho il mio piano d'azione, ho le mie cose da fare, la chiave è tornare qui. Oggi io in questo momento sto facendo il podcast, non so neanche cosa devo fare dopo. Lo guardo dopo, ce l'ho scritto, ce l'ho nel mio computer, tutte le mie cosine, però non lo so neanche, sono qui. Lo sto facendo al massimo delle mie possibilità. Lo sto facendo con tutto l'amore che ho. Non lo sto pensando di fare, lo sto facendo. E quando tu fai qualcosa, quel qualcosa diventa dignitoso. E lì hai trovato la chiave della felicità, perché allora tutto quello che fai ha dignità. E non desideri sempre di essere da qualche altra parte, di avere di più, di aver già raggiunto qualcosa. Perché tutto ha senso esattamente così com'è. E per cosa è? È un concetto abbastanza complesso per noi occidentali da capire, però è veramente potente. Io ve lo dovevo dire perché possiamo ragionare in mille modi. Io a volte leggo degli articoli di blog che sono così banali, mi dispiace che ci sia tanta roba mediocre su internet dove dici allora cerca di dire che sì, ti dai gli obiettivi, però per essere più mindful, però poi, non lo so, fai meditazione ogni mattina nonostante i tuoi obiettivi, però non ti ha dato niente questa cosa qua, le strategie. È l'atteggiamento che cambia, perché la vita ce l'abbiamo uguale tutti, vogliamo tutti di più, vogliamo fare cose belle, vogliamo fare cose per noi, ci frustriamo quando le cose non vanno come dovrebbero andare e quindi dobbiamo trovare una chiave di lettura diversa, perché se non la troviamo viviamo per i piccoli risultati, la nostra vita è fatta di processi, odiamo i processi e ciao, siamo sempre nervosi perché siamo sempre dove non vorremmo essere, vorremmo sempre essere da un'altra parte rispetto a quello che siamo. Cosa succede quando fai questo? Che le cose diventano meravigliose, che il flusso della vita ti sa sorprendere. Infatti io ho anche un po' mollato con il settaggio di obiettivi che sono, non so come spiegare, però lascio anche una parte che la vita mi sorprenda. Cioè dico io questa cosa la faccio perché mi innamoro di quello che sto facendo, poi vediamo dove mi porta questa cosa qua. Non è tutto già scritto, quindi pianifico una buona parte, ma ne lascio un pochino alla vita da sorprendermi. Quindi, in definitiva, per rispondere alla tua domanda, Nicola, quando tu fai nel modo più dignitoso, nel modo più mindful che puoi, allora in quel momento sei, è il tuo essere, ok? E il tuo essere sta contribuendo comunque a un avere più legato all'ego. Perché, per esempio, io faccio, non sto parlando né di soldi né di cose materiali, parlo banalmente con i miei figli. Quando io sono con i miei figli, io ottengo una migliore relazione, io ottengo un miglior comportamento da parte loro. Non è quello che faccio, è come sono in quel momento lì. E allora ottengo. Lo stesso vale lavorativamente. Però tu devi essere per essere, non per avere, cioè il fare per essere, non il fare per avere. Quindi faccio, sono qui a fare questo puzzle e mi godo ogni tua risata. E non è facile perché c'è il cellulare, c'è la notifica, quindi io non sono perfetta, by any means, cioè non preoccupatevi che non è perfezione la mia. Ho la serata dove sono stanca, l'altro giorno ero mezza in lacrime con Michael che dicevo io non so più cosa giocare con questi bambini, quindi cioè è la mia parte più umana. Però so che ho questa arma, questo strumento e lo uso quando riesco. Tutte le volte che me lo ricordo, che ci riesco, che ho più energia di tirarlo fuori, lo uso. E in quel momento parte il flow, il flusso. E quando sei in flusso stai bene nella vita. Quando sei fuori con gli amici, ti metti il cellulare in tasca e sei lì nella conversazione. Sei dentro quello che stai facendo. Sei dentro alle tue email, la cosa più noiosa al mondo, leggere le email. Adesso io do il mio meglio in questo momento, sono qui e do tutto, tutta la mia attenzione. Provate a fare questo E vedrete, non serve far meditazione tanto a far questa roba qua. Significa che nella vita sei in grado di radicarti, di essere. E inizi a guadagnare in lucidità mentale, in gestione delle tue emozioni, in chiarezza, in opportunità che ti si presentano davanti, miglioramento delle relazioni e tutto quello che ne consegue. Io spero che questo podcast, magari un pochino più approfondito, diciamo non proprio per principianti, ti sia piaciuto. Fammelo sapere, anzi fammi sapere se questi argomenti possono interessare. E come sempre, il modo migliore per sostenere questo podcast è condividerlo, condividetelo nelle vostre storie, con le persone a cui può essere utile. E io vi ringrazio e noi ci sentiamo nella prossima puntata.